Buona. Silenzio. Diamo inizio ai lavori della seconda commissione. Andiamo prima con le presenze odierne. Bagatti Federica. Presente? Ecco, ok. Barbetti Rita, presente. De Felicis Marco, presente. Di Nicola Barbara, presente. Fragello Daniela, presente.
Presente, grazie.
Pantauzzi Davide, annunciato che sta venendo dalla provincia, arriverà con qualche minuto di ritardo, ma lo sopportiamo. Calligari Giuseppe, presente. Gammarota Mario, non c'è. Lini Domenico c'è, Maledotto Mauro c'è, Patriarchi Giovanni non c'è, Poli Riccardo c'è, Silvestri Francesco ha annunciato che per motivi eccezionali non partecipa questa volta. Ecco.
Facciamo le comiche
stasera. Quindi siamo in numero legale per poter andare avanti con i lavori della commissione. Andiamo all'approvazione del verbale della seduta precedente. Se ci sono osservazioni, andiamo con la votazione. Bagatti Federica, favorevole. Barbetti Rita, favorevole. De Felicis Marco,
favorevole.
Favorevole. Di Nicola Barbara,
favorevole.
Fratello Daniela,
favorevole.
Oggi mi viene da Gallicari Giuseppe, favorevole. Gammarota Mario non c'è, Lini Domenico favorevole, Maridotto Mauro, Patriarchi Giovanni non c'è, Poli Riccardo c'è. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, quindi approvato all'unanimità. Bello, all'unanimità. Approvato all'unanimità. Andiamo avanti con... Allora, la Conti, perché punto c'è per il secondo? C'è per la variante parziale, bisogna anticipare. La Conti è fuori?
No, che prima c'è la convenzione.
Sì, ma chi c'è?
Chi c'è? Nessuno. Facciamo la...
Se siete d'accordo anticipiamo il punto 3 per momentanea assenza dei relatori dal punto 2. Grazie. Questa è una pratica che avevamo visto e rivisto le altre volte, quindi... Ah, è arrivato anche l'assessore, per carità. Bene, assessore, grazie per la presenza, diamo la parola.
Assolutamente sì. Allora, buonasera. Sì, come diceva il consigliere Lini, questa pratica l'abbiamo già vista allo scorso ottobre, quando abbiamo fatto con la delibera di consiglio comunale numero 51 del 19 ottobre 2023 l'adozione definitiva di questa variante. Riguarda sostanzialmente le aree del parco urbano del Topino non ancora attuate. Si fa riferimento, diciamo, alla zona urbana, quindi proprio nelle immediate vicinanze di Foligno. Allora, fino al periario urbano, tutte quelle aree che non sono state ancora attuate diventano verde pubblico privato. E nelle aree dopo il periario urbano, per intenderci è la variante sud, diventano aree agricole di pregio. Allora, questo significa che comunque rimangono aree verdi dove non c'è assolutamente un incremento della potenzialità edificatoria, che tra l'altro non sarebbe non è consentita, diciamo, neanche dalle norme. Quando l'abbiamo adottata abbiamo approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini, la maggior parte delle quali sono state, diciamo, respinte perché non era possibile, insomma, a norma di legge accoglierle, alcuni chiedevano sostanzialmente un aumento della potenzialità edificatoria, cosa che non si poteva fare assolutamente. Quindi ne abbiamo accolte due, una che del comune di Foligno e l'altra era del precedente gestore del parco Hoffman, e quella che ha approvato il comune di Foligno consente la trasformazione, diciamo, della palazzina che abbiamo al Pateatico con la possibilità di poterci insediare anche dei piccoli esercizi di commerciali, tipo una tabaccheria, un punto di ristoro per gli studenti che sono lì, un'area di sosta, e invece l'altra per il parco Hoffman consente una possibilità di incrementare di soli 500 metri quadrati di sucche, che comunque è diciamo una potenzialità edificatoria sufficiente, il parco Hoffman, e quindi rendere, diciamo, possibile anche l'affinamento con una concessione ad un futuro gestore, cosa che fino adesso è stata molto difficile, ha dato grandi problemi proprio perché, essendo uno spazio molto piccolo, non lo ritenevano, diciamo, remunerativo. Allora, quindi l'abbiamo adottata definitivamente ad ottobre del 2023, il passaggio che mancava era quello regionale. La regione a dicembre ha espresso parere favorevole all'approvazione di questa variante, quindi questo è, diciamo, l'atto conclusivo del procedimento. L'approviamo, dopodiché la variante diventerà efficace una volta che sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Umbria. Grazie.
Grazie architetto. L'assessore.
Ci sono richieste, osservazioni,
ecco.
Metti la pratica esattamente quella che abbiamo già visto.
Sì, l'abbiamo vista,
no,
rivista.
Disposizione, ecco. Ci mancherebbe.
Se... Ecco. Se c'è qualche intervento, a disposizione è l'assessore e l'architetto Conti. Se non ci sono interventi, magari assessore, se può aggiungere qualche cosa, no? Perché dobbiamo perdere tempo.
Questo non è che mi faccia un granché piacere. No, io, ecco, insomma, l'illustrazione è stata puntuale, precisa, e anche ha toccato i punti salienti di questa pratica, l'abbiamo vista più volte in commissione. Io non posso che sottolineare gli aspetti che avevo già sottolineato l'altra volta. Insomma, intanto andiamo a eliminare un vincolo che era diventato anche assolutamente anacronistico, conservando tutte le caratteristiche, insomma, di queste aree verdi, anche in termini di capacità edificatoria, di quello che ci si può eventualmente fare nei limiti, insomma, di quello che è previsto. Poi gli aspetti, insomma, che sono anche molto interessanti, quello dell'area del Plateatico, perché lì tra l'altro stiamo facendo un intervento del PNRR, quindi si inserisce in quel contesto e aumenta, insomma, la capacità attrattiva di quel sito. E poi è molto importante e strategico, lo ritengo veramente, anche gli effetti che produce sul parco Hoffman, su questo progetto che stiamo portando avanti di project financing e di affidamento dell'intera area, e quindi aumentarne assolutamente anche l'appetibilità, rispondendo anche a esigenze che sono emerse chiarissime nel passato, anche piuttosto recente. Quindi anche questo si abbina agli altri lavori che stiamo facendo del parco urbano diffuso, la risistemazione anche dell'anfiteatro, quindi, insomma, una zona che va che trova ancora una volta puntuale attenzione da parte dell'amministrazione, di questo sono particolarmente soddisfatto. Ringrazio gli uffici, ovviamente, perché hanno fatto un ottimo lavoro, e non ritengo di dover aggiungere altro. Se vuoi parliamo di altro per passare il tempo, ma non di questo.
Grazie assessore. Davide Fantauzzi, ho annunciato che saresti arrivato con un po' di ritardo. Ecco, siamo contenti della tua presenza, e se devi fare qualche osservazione.
Perché aspettava con lui?
Beh, No, lui ha detto che sarebbe arrivato con un po' di ritardo, quindi ecco, per cercare di... Se devi fare, qualche intervento, un intervento sulla pratica, come? Io? No, ce l'ho fatta, di verità. Devo fare la valigia. Allora, bene, allora andiamo alla votazione, così... Bagatti Federica, Barbetti Rita, De Felicis Marco,
favorevole,
De Nicola Barbara,
favorevole,
Fragello Daniela,
favorevole,
Fantauzzi Davide, Galligari Giuseppe, Gammarota Mario, Lini Domenico, favorevole, Malaridotto Mauro, favorevole, Patriarca Giovanni, Poli Riccardo, favorevole. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 favorevoli e 3 astenuti, passa a maggioranza. Dobbiamo a questo punto anticipare anche il punto 4, perché... Come? Per una volta che ero riuscito a mettere insieme tre pratiche.
No, vedi, c'è stato in corso
anche la carta, la numero 2, mi pare che fosse quella lì sul trasporto, no? Lì comunque la società se non vuole nemmeno che facciamo. Sta tirata?
Chiamiamo quello.
Scusa, rispetto.
No, scusa, il secondo, convenzione col comune di Valtopina per il servizio di trasporto scolastico.
Questo proprio non posso dirvi assolutamente.
No, questo l'avrei. E poi l'ultimo, che è il regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per le telecomunicazioni.
Se volete io posso
iniziare questo.
Diciamo il testo del regolamento, ma l'individuazione delle aree sensibili che ho fatto nell'ambito del sistema delle conoscenze del PRG, che avevo tra l'altro già illustrato in questa commissione
qualche mese fa. Ma penso che va bene, sì.
Sì,
è un di più rispetto al regolamento, va bene.
Allora, come avevamo già detto, diciamo, nella precedente riunione di questa assemblea, dove abbiamo illustrato, diciamo, il lavoro che è stato fatto su tutto il territorio comunale per individuare quelle che sono le aree sensibili, ovvero le aree dove noi non vorremmo che venissero installati diciamo, gli impianti di telecomunicazione, e sono state, diciamo, individuate queste aree sensibili secondo le norme di legge, ovvero la legge 36 del 2001, il decreto legislativo 259 del 2003, la legge regionale 9 del 2002 e la legge regionale numero 31 del 2013, con tutte le successive modifiche che ci sono state. Allora, noi abbiamo individuato, diciamo, abbiamo distinto diversi livelli. Per quanto riguarda il primo livello di classificazione, abbiamo questo individuato le strutture sanitarie e le relative aree di pertinenza, le strutture assistenziali e le relative aree di pertinenza, le strutture scolastico-educative, comprese gli asili nido e le relative aree di pertinenza, le aree verdi attrezzate aperte al pubblico, gli impianti e le aree attrezzate per lo sport, le componenti del sistema del verde e degli elementi oggetto di tutela ambientale, censili e disciplinate dal piano regolatore generale, le componenti paesaggistiche e panoramiche tutelate dal piano territoriale di coordinamento provinciale, quindi sono le strade panoramiche, gli ambiti di tutela panoramica e poi c'è il secondo livello, diciamo, di classificazione, che il secondo livello sostanzialmente diciamo riguarda come sono state individuate, quindi ci sono o un elemento areale che individua, diciamo, queste aree e che noi abbiamo desunto dalla perimetrazione dettata dalla classificazione del PRG, quindi le aree che sono dedicate alle strutture sanitarie sono tutte da considerare sensibili, tutto il perimetro, tutta la zona, per esempio, ecco. E invece dove ci sono invece dei recettori sensibili puntuali, li abbiamo localizzati e georeferenziati, con indicazione anche di un'area di buffer di minima protezione, quindi quella che viene considerata l'area di prossimità. E abbiamo, diciamo, ci abbiamo messo anche le aree, adesso non so se qui le avevo già lette, ma ad alta diciamo densità edilizia. Allora, se vogliamo aprire, non so, una delle carte, tanto per sono 22, magari ne prendiamo una tra quelle più significative. Sì, c'erano delle domande, no? Una di dettaglio che magari lascio qui, se ne volete prendere visione, è anche il quadro di sintesi di tutto il territorio comunale. Possiamo dettagliare ancora di più, cioè sulla base di quello che ho detto prima, cioè del secondo livello di classificazione, quindi di come sono state individuate le aree a seconda delle prevenzioni di PRG, e quindi ci sono, secondo la leggenda del PRG, le aree S/S dedicate all'assistenza a sanità, SASO, assistenza sanitaria ospedaliera, S/2, istruzione inferiore, S/IS, istruttore superiore. Per quanto riguarda invece le aree protette regionali, cioè abbiamo il parco di Volfiorito e poi abbiamo il parco Monte di Pale Sassovivo, il parco dell'Arte, che è ubicato nella zona di Cancelli, e il parco del fiume Topino. Per quanto riguarda il verde urbano, abbiamo il verde attrezzato per lo sport, il parco dell'aeroporto, il parco dell'Altolina, il parco archeologico, il parco del fiume Topino, la parte urbana, e il verde di quartiere. Abbiamo inserito anche tutte quelle aree che sono individuate dal nostro piano regolatore come aree ambientalmente sensibili di rilevanza ecologico-paesaggistica, quindi l'EVA/RI, dove c'è il ristagno idrico, l'EVA/LT, dove si verifica la liquefazione del terreno, l'EVA/AE, le aree di espansione fluviale, l'EVA/AF, dove c'è l'affioramento della falda, l'EVA/IF, le aree interessate dall'azione fluviale, l'EVA/SOR, sorgenti e pozzi adibiti ad uso idropotabile, Levoix barra VF affioramento della falda. E ci abbiamo poi anche le aree ambientalmente sensibili di definizione del paesaggio agrario e della morfologia dell'abitato, le VA barra CV, conservazione del paesaggio agrario, le VA barra PE, assetto delle pertinenze dell'edificato dello spazio extraurbano. Allora, per quanto riguarda invece i centri abitati, abbiamo individuato l'UPCS, il centro storico, tessuti consolidati in via di consolidamento, quindi gli aggregati antichi, gli aggregati storici, residenziale a densità alta e anche le zone, sono due, l'UCCRA e l'UCMRA. Residenziale a residenzialità molto alta e edifici residenziali da recuperare. Allora, e poi abbiamo inserito anche i piani attuativi residenziali, quindi le zone UPPEP, UPPPE e UPPDL. Allora, per quanto riguarda invece gli ambiti tutelati sensibili derivati dalla pianificazione disordinata, e quindi abbiamo detto il piano territoriale di coordinamento provinciale, sono stati individuati quali sono i coni visuali in conservazione e conservazione parziale, i crinali, quali sono le fasce di rispetto dei crinali, sono le viabilità panoramiche individuate dal PCCP, la fascia di rispetto della viabilità panoramica, che sono 20 metri dall'asse, diciamo, della strada, area ad elevata esposizione panoramica individuata dal PTCP, poi ci sono le aree di elevata diversità floristico-vegetazionale, sempre individuata dal PTCP, le oasi di protezione faunistica, le zone di salvaguardia paesaggistica, dove ci sono i corsi principali di rilevanza territoriale, sempre individuate dal PTCP, e i SIC, i siti quindi di importanza comunitaria di Natura 2000. E poi abbiamo, perché diciamo la legge, quindi la legge regionale del 31 è molto chiara sulla tutela, diciamo, dei beni culturali e negli ambiti paesaggistici, quindi gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi del codice dei beni culturali e le aree naturali protette. E questo insomma è la sintesi del lavoro che è stato fatto. Se volete, diciamo, visionare zona per zona, ci sono 20 elaborati e il quadro di sintesi delle varie tavole.
No, qui ci stai tu. Qui. Io vorrei ricordarvi che questi giorni abbiamo avuto qualche difficoltà con l'informatica, abbiamo fatto la convocazione possibile, avremmo dovuto inviare prima anche bozza, no bozza, il regolamento approvato dalla Giunta, che l'abbiamo mandato appena ci è stato possibile farlo, ecco, perché non funzionava che cosa? Io la posta elettronica. A questo punto non so se è il caso di prendere un po' di tempo per aggiornamenti, perché se qualcuno non avesse avuto il tempo di averlo letto e riflettuto, diciamo, compiutamente, o altrimenti andiamo avanti. Gammarota.
Allora, sull'ordine dei lavori, perché vedo un po' di imbarazzo, è un po' una situazione che non è fluida, al di là della posta elettronica del comune che non funziona. Io ringrazio gli uffici, il coordinatore, che innanzitutto hanno mandato il regolamento, seppur nella giornata di ieri, e quindi l'abbiamo potuto leggere in poche ore. Questo per carità, ma mi sembra che il dirigente dell'area ambiente non è presente, come spesso accade. C'è l'assessore, spero, mi auguro che ci sia una presentazione oggi tecnica e politica del regolamento, che aspettiamo ormai da molti mesi. Era stato annunciato per fine anno, non è stato così, siamo nel mese di gennaio, ben venga, mi auguro che oggi sull'ordine dei lavori venga presentato il documento, così noi possiamo capirlo. Poi magari ci riaggiorniamo in un'altra seduta per approfondirlo e semmai approvarlo. Penso che è talmente semplice, però ecco, io oggi andrei avanti con l'illustrazione del documento.
Grazie Gammarota. Ecco, io volevo proprio sottolineare, ma per quello che è possibile, che c'è stata competenza nostra di poter fare il possibile. Comunque, noi ne abbiamo già discusso, di questo argomento in commissione, quindi l'abbiamo approfondito, e l'opposizione sicuramente, e mi ricordo, sono state fatte delle osservazioni. Ora, penso che bisogna che coloro che hanno fatto delle osservazioni, leggendo questo testo, possano dire se sono state prese in considerazione o meno. Ecco, quindi ci vuole un po' di tempo, secondo me qualche giorno, per poterle rileggere. Facciamo come si ritiene meglio opportuno. Ecco. Però con l'impegno che ci vuole che la facciamo presto, la prossima, perché almeno personalmente ho impegni personali, che a fine mese mi portano a essere fuori da Foligno, quindi dobbiamo anticiparlo, ecco, per quanto è possibile. Un aggiornamento, non lo so, se vogliamo stare qui, questo me lo dovete dire voi, cioè se avete avuto tempo, se avete... Non ho capito.
No, ma vediamo un attimo lì.
No, ma non c'è problema.
Proprio. No, infatti non capisco. Fatto... Secondo me il commissario Gammarota ha evocato poca fluidità, e allora qualcuno l'ha preso in parola. Invece qui mi pare tutto molto fluido, molto chiaro e molto lineare. Io non voglio sostituirmi in alcun modo al presidente, evidentemente al coordinatore. Non credo che ci siano i presupposti per consentire, a meno che non ci sia un'esigenza specifica di qualcuno dei commissari o di tutti i commissari, per andare a proporre comunque un tempo di riflessione. Devo dire che il commissario Cammarota ha ricordato poc'anzi le tempistiche che erano state oggetto di presentazione da parte del dirigente del Castellani, si parlava di fine anno, questo lo ricordo perfettamente, siamo al 16 di gennaio, insomma, non mi pare che sia chissà quale difformità rispetto alle premesse di presentazione di un documento che, e qui la dottoressa Anna Conti, sicuramente Chietto Conti ha avuto modo di ribadire questo aspetto, è un documento oggettivamente complesso sul quale è stato fatto uno studio tecnicamente molto evoluto, mi sento di dire anche compiuto, e quindi per questo motivo siamo qua ad esaminarlo. Altro aspetto è che ho notato, perché anche io l'ho ricevuto l'altro ieri, che insomma c'è stato un tempo non enorme di invio del documento. Peraltro, non vorrei sbagliare, senza allegato cartografico, perché era stato presentato comunque la scorsa volta, l'allegato cartografico, quello è, non è niente di diverso, e quindi mi pare abbastanza logico che qualcuno possa aver la necessità di approfondire questo regolamento che viene presentato, Cammarota, non c'è problema, la presentazione del documento, il regolamento si presenta attraverso la lettura dei suoi punti salienti, perché comunque se vogliamo fare il riassunto delle puntate precedenti siamo qui perché comunque rispetto a quanto accaduto nel 2009 attraverso quella presentazione del piano delle antenne è cambiato il mondo, è cambiato totalmente lo scenario, se volete continuo, è una tiritera che conosciamo perfettamente tutti, mi auguro siamo in grado di comprendere che lo scenario attuale su un argomento sensibile come questo è totalmente diametralmente mutato. Fino all'altro ieri, non dico ieri, l'altro ieri si poteva comunque andare a individuare le aree dove comunque certe installazioni potevano essere attuate, perché il principio generale era che per motivi di rispetto della salute pubblica, di tutela ambientale, di opportunità, di normazione in tema urbanistico edilizio, questo tipo di insediamenti, certo invasivi, uso un termine generico, comunque potrebbero essere attuati solo e autorizzati, proposti, autorizzati attraverso un percorso anche condiviso in precedenza, solo in certi luoghi. Tutto questo per effetto della normativa sopravvenuta, che è di rango regionale, nazionale, sovranazionale, non è più possibile. Ok? Vado avanti con questa sinteticissima presentazione perché ce lo siamo già detti l'altra volta, però se necessario lo facciamo. Qual è il campo attuale? Ci muoviamo da una considerazione normativa e giuridicamente, ai noi, allo stato incontestabile, secondo la quale il principio generale è che queste installazioni, aggiungo, non ho motivo per non ribadire con forza quello che ho detto l'altra volta, in barba ai principi generali, anche in tema di attenzione alla salute pubblica, presuppone il principio generale è che si possano installare dovunque. Su questo presupposto, questo comune, così come altri comuni d'Italia, ha ritenuto necessario a questo punto dotarsi di un nuovo, no, di un regolamento in materia che invece, con l'attenzione dovuta alla materia appunto così delicata, individui quelle che sono le aree, si adatti ovviamente alla norma, non possiamo muoverci contra legem, ma individui attraverso la rappresentazione anche cartografica come allegato al 3A e 3C negli articoli che poi molto rapidamente esamineremo, individui le aree critiche, sensibili, sulle quali questi insediamenti non possono essere attuati. Questo è il tema che ci occupa, e questa è la presentazione generalissima di questo regolamento. Ora, tutto quello che ho appena detto e i riferimenti normativi sono agevolmente individuabili al capo primo, all'articolo 1 in particolar modo in tema di disposizioni generali, perché il campo di applicazione è esattamente quanto ho molto sinteticamente rappresentato. Dopodiché l'articolo fondamentale a mio avviso è proprio il 3A e il 3B, perché comunque facendo riferimento all'allegato, quello a cui ho fatto riferimento poc'anzi, evidenzia questa novità particolare a cui ho fatto appunto richiamo poco fa. Poi successivamente ci sono una serie di disposizioni sulle quali siamo evidentemente gli uffici. Mi auguro, io non ho sentito l'ingegner Castellani, ma sinceramente non ho avuto il piacere di sentirlo stamattina, lui è stato edotto della cosa, mi dicono che stia arrivando, io non lo so, adesso vedremo, si metterà a disposizione anche lui così come l'architetto Conti. E è abbastanza evidente che in tema di disposizioni generali, oltre al campo di applicazioni, ci siano le finalità a cui ho fatto riferimento poc'anzi, le definizioni, e poi, come dicevamo, l'articolo 3B fa riferimento alle aree recettori sensibili, e poi ci sono, capo 2 è dedicato all'individuazione dei criteri per il corretto insediamento urbanistico, quindi l'aspetto urbanistico degli impianti oggetto di regolamento. Il capo 3 fa riferimento all'intero regime autorizzatorio e a tutte le procedure autorizzative sulle quali, insomma, ci sono gli articoli, se necessario ci confrontiamo, se c'è qualche osservazione tecnico, linguistica, grammaticale, piuttosto che di merito, soprattutto siamo a disposizione per condividerla. E poi successivamente il capo 4 è un po' una chiave di definizione con un compendio di attività di informazione, monitoraggio, vigilanza e poi le sanzioni che sono consentite, evidentemente c'è un richiamo alle sanzioni in atto e rinvenibili in altre fonti normative. Questa è un pochino la presentazione del regolamento. Io al di là del fatto che siamo disponibili e lo siamo stati anche in passato per cercare di accompagnare questa amministrazione in un percorso molto significativo di cambiamento epocale di materia come questa, e nel ribadire le preoccupazioni che personalmente nutro evidentemente per quello che è il modo con cui poi il mercato risponderà a questo tipo di regolamento, dico solo che, e questo sì, traspare evidentemente, abbiamo chiesto agli uffici, di sempre nel rispetto della norma, di individuare con il maggior rigore consentito le aree sensibili, che ci consentono ancora di avere un po' di voce in capitolo su un argomento così preoccupante, seppur necessariamente da trattare, come quella appunto della installazione degli impianti di questo genere. Grazie.
Fantauzzi. Sì, grazie coordinatore, ma io prima di e più che entrare nello specifico del regolamento, visto che lo faceva anche adesso l'assessore, vorrei richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che stiamo parlando di questo, e questa è una delle classiche materie che fino a quando non viene alla luce per motivi molto specifici e delineati, e nel caso specifico la famosa installazione, diventata famosa installazione o tentativo di installazione della antenna di via Monte Maggiora, altrimenti probabilmente questo consiglio comunale, ma questo vale anche per me ovviamente, non se ne sarebbe mai occupato di questo argomento, perché poi la sostanza è questa, sono quelle materie che se non vengono sollecitate, allora la prima considerazione che io faccio è che secondo me in questo caso, questa è la mia opinione e convincimento, in questo caso più che licenziare un regolamento un mese prima o un mese dopo o dare ulteriore tempo per rivedere le cose, perché io l'altra volta l'avevamo visto e sostanzialmente credo che sia stato fatto un buon lavoro. Credo però che sarebbe utile, molto più utile di questo, mettere a disposizione, ovviamente qualora poi i cittadini o il singolo o le associazioni eccetera ne volessero prendere atto, dando un tempo prestabilito per farne prendere visione ai cittadini prima della sua approvazione definitiva. Questo perché magari per dare possibilità di apportare delle proposte di modifica o che ovviamente poi dovrebbero essere valutate se accettabili o meno in termini normativi e quant'altro, però secondo me questo è molto più importante, se vogliamo chiamiamolo processo partecipativo, anche se è una parola un po' impegnativa in questo caso, è molto più importante del stare qui a discutere sul singolo comma, piuttosto che anche per il fatto che ricordava l'assessore, in qualche modo la strada si è ristretta moltissimo in termini di agibilità, diciamo, di scelta. Però secondo me andrebbe usato questo tempo, e quindi è una proposta che faccio proprio formalmente a questa commissione, mettere a disposizione il documento ai cittadini e dare loro un tempo per analizzarlo, leggerlo e fare eventuali osservazioni. Sarebbe, anche se magari questo ci porterà un mese di ritardo rispetto a quello, perché anch'io penso che tra la fine anno e metà gennaio non cambia niente, così come non cambia niente tra metà gennaio e metà febbraio, per quanto mi riguarda, per cui anche perché sono quei temi che è più importante che siano coinvolti le persone che poi eventualmente uscirebbero allo scoperto nel momento in cui magari vicino alla loro abitazione vedono spuntare, come è successo appunto nel caso che citavo, vedono spuntare l'antenna o la base o quello che sia. Quindi per dare la possibilità a tutti anche di entrare in questa ordine di idee e di capire che ci sono delle normative che tendono ad agevolare l'installazione di questi apparati, per cui un'amministrazione territoriale può fare fino a un certo punto, può mettere nelle condizioni di chiedere il meglio della identificazione del luogo e della modalità di applicazione, ma altro non può fare, perché sennò poi ogni volta, perché è tipico di questo paese, ogni volta che poi quando succede nel mio giardino è chiaro che poi non va più bene, ma va abbastanza bene se succede nel giardino di altri. Quindi questo passaggio io lo ritengo importante e che sicuramente è più importante anche di andare a analizzare i singoli, e magari allo stesso tempo lo possiamo prendere noi analogamente per eventuale formulazione di osservazione eccetera al secondo giro, quando poi ci sarà la eventuale approvazione in commissione.
Grazie Fantauzzi. Gammarota. Avevi chiesto la parola a Daniela?
No, volevo soltanto dire che sono contraria a quanto ha detto all'inizio il consigliere Fantauzzi in merito al fatto che non si sarebbe mai affrontato questo argomento se non fosse stato per il discorso dell'antenna Corvia. Cioè, io, secondo me, questo è un argomento molto molto sensibile, che le amministrazioni se ne occupano, e come, e non credo che se ne occupano adesso soltanto perché è venuto fuori quell'argomento. Niente, poi volevo soltanto ringraziare gli uffici per il lavoro fatto, che è veramente un lavoro certosino. Il fatto della condivisione la vedo un po' complicata, anche perché, voglio dire, qui è un argomento molto sensibile, un argomento molto particolare a cui ci si deve approcciare con delle normative molto particolari e direi anche da approfondire con una professionalità molto alta. Quindi non lo so, io sarei per andare adesso, anche perché c'è bisogno proprio anche di tempi abbastanza celeri per evitare determinate situazioni che si sono già verificate. Grazie.
Grazie Daniela. Ho chiesto Gammarota.
Allora, ma il discorso dei tempi non è una mera polemica, l'assessore lo sa bene, è che mi sono scagliato, contro questa amministrazione, al pari delle precedenti che negli anni hanno fatto passare, dal 3G al 5G senza mai intervenire. E era chiaro che nel momento in cui sorgeva un elemento di criticità, su questo non sono d'accordo, consigliere Flagello, ovviamente l'amministrazione di ieri o di oggi si è mossa. Quindi ben venga l'elemento di criticità e ben venga il fatto che siamo qui oggi a discutere, di un documento, di un regolamento che è assolutamente utile e necessario. Per quanto riguarda l'illustrazione dell'assessore, che fa riferimento a una cronistoria normativa che conosciamo fin troppo bene e che si limita al primo capo del regolamento, soprattutto al primo articolo e al secondo, e per quanto riguarda invece le aree e i recettori sensibili, la parte più tecnico-urbanistica è stata molto precisa l'architetto dirigente all'urbanistica, come lo era stato anche nell'altra commissione in cui erano già state illustrate le tavole. Ed è vero che non sono state inviate ieri, ma già le avevamo perché c'erano state consegnate, e quindi grazie anzi a quella consegna, almeno personalmente, mentre l'architetto le enunciava, le spiegava, bene o male mi ci sono ritrovato. È chiaro è che poi c'è tutta una parte tecnica che, purtroppo, essendo assente il dirigente preposto, viene meno, e su cui io avrei alcune domande, e prima però di queste domande volevo sottolineare due passaggi invece del primo capo assolutamente importanti, e ringrazio invece su questo non so se l'assessore o l'assessorato che ci ha lavorato, perché è stato recepito un punto che, su cui temevo molto, nel senso che l'avevo già sottolineato nella precedente commissione, e da parte degli assessori in giunta c'era una poca possibilità di inserirlo, visto una normativa più generale. Invece, secondo me, qui c'è stato il coraggio di inserirlo. Faccio riferimento all'articolo 2.1f, quando si dice dislocare prioritariamente le infrastrutture presso aree di proprietà pubblica. Questo è un tema molto importante quando parliamo di questa tematica, perché non si può lasciare in mano alla situazione che può anche emergere tra i privati in una compravendita di spazi, come anche nella fattispecie che abbiamo conosciuto nella frazione di Corvia è in un certo senso avvenuto. Come anche il successivo punto, che parla della trasparenza, dell'informazione massima partecipazione garantita alla cittadinanza ai titolari di interessi pubblici e privati, portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, comitati, eccetera, eccetera. Ora, sono felice e contento che si enuncia anche questo sottoarticolo, perché si dà molta importanza appunto alla partecipazione, e non vedo perché non ci possa essere comunque un appuntamento organizzato dall'amministrazione in cui la cittadinanza stessa, visto che si parla di massima partecipazione ex post, perché non si può considerare neanche prima dell'approvazione dello stesso documento che parla appunto e che sottolinea anche qui l'elemento della partecipazione. Detto questo, dal punto di vista tecnico magari un passaggio avremmo preferito insomma averlo in commissione sulle definizioni dei vari impianti. E io una domanda che volevo fare, non so se posso farla e se qualcuno può rispondermi, volevo capire meglio il programma di sviluppo delle infrastrutture, il piano di rete annuale delle infrastrutture, che cosa erano nel particolare e come in un certo senso interagiscono, perché sempre l'articolo 3.1 1i e 1l mi sembra. No, è una definizione, ma non è soltanto una definizione, significa anche però prevedere un piano di rete annuale e un programma di sviluppo delle infrastrutture. Sinceramente io non l'ho ben capito, quindi chiedo una spiegazione, poi se si preoccupa assessore questo è un problema suo, magari chiedo. Semplicemente chiedo. Poi, ovviamente, quando andiamo a scorrere gli altri capi, sinceramente, LIL. Poi, chiedo scusa perché poi questo passaggio non ho avuto modo di leggerlo accuratamente, quindi lo stavo vedendo prima. Chiedo anche una spiegazione in riferimento al punto 3 dell'articolo 6, inserimento degli impianti nello spazio urbano e sistemi, quando dice previa verifica della fattibilità statica e costruttiva e della compatibilità sotto il profilo dell'elettromagnetismo nel territorio urbanizzato, nel territorio urbanizzato le installazioni dovranno essere presentate possibilmente in co-sitting in localizzazione secondo il seguente ordine preferenziale. Ecco, chiedo magari delucidazioni su questo. Articolo 6.2. Sì, articolo 6.2. Punto 3, pardon. Sì. E poi ci sono, poi per quanto riguarda sempre il capo 2, che ci sono, come dire, argomenti interessanti su cui devo leggerlo meglio perché almeno a me non è del tutto chiaro, però non riesco, avendolo scorso e basta, chiedere diciamo delle delucidazioni. Così ovviamente per il capo 3, cioè sul regime autorizzatorio e le procedure, perché su questo vorrei insomma, ecco, ripeto, vederlo personalmente meglio, perché come abbiamo visto anche nella situazione di Corvia ha destato insomma qualche criticità, quindi sarebbe bene definirla al meglio. Quindi mi fermo qui e non ho capito bene quando è il riaggiornamento della commissione, cioè ho capito che il coordinatore aveva dei problemi, perché per quanto mi riguarda invece i tempi sono importanti, nel senso che abbiamo visto che la situazione di Gorvia può sorgere da un momento all'altro e mette, come dire, a rischio anche situazioni particolari di cittadini, nostri concittadini, quindi avere lo strumento giusto approvato è quanto mai necessario quanto prima. Quindi magari poi il coordinatore ci individuerà e ci proporrà anche il prossimo incontro, la data del prossimo incontro. Grazie.
Posso, Presidente? Posso?
Siamo in grado di rispondere?
Sì, qualcosa, sì.
Qualcosa, nel caso facciamo
il suo... Sì, sì. Posso, Presidente? Ho chiesto la parola. Ah, no. Oggi è il Radio di Gambarota, non siamo liquidi.
No,
fluidi,
no,
com'è che,
no?
Che ci manca. Allora, io vorrei fare un passo indietro e un po' di chiarezza, se necessaria, sul metodo e sulla procedura. Diciamo così che il lavoro di parte degli uffici tecnici sarebbe in questo momento terminato. Ovviamente questo è un regolamento che approva il Consiglio Comunale, va bene? Quindi approda a questa commissione una bozza di proposta, va bene? Una struttura normativa, poi parleremo anche del lavoro che ha fatto l'area governo del territorio, all'attenzione della commissione che la deve istruire per portarla in Consiglio Comunale. È come dire che questo è un regolamento di natura consigliare, è una proposta sul quale la commissione, a mio giudizio, deve lavorare. E se devo dirle, Gammarota, la mia titubanza iniziale era proprio dovuta al fatto che non volevo invadere una sfera di competenza che non era la nostra. Ora è del tutto evidente che la commissione non aveva gli strumenti che hanno gli uffici tecnici per completare il lavoro che è stato fatto dal punto di vista dell'individuazione delle cosiddette aree sensibili, e questo no, mi sembra del tutto evidente. Però una volta fatto e una volta, diciamo così, redatta la struttura, la base normativa del regolamento, mi sembrava che fosse, insomma, opportuno la commissione lo esaminasse anche in assenza della giunta, direi io, va bene, facesse le sue valutazioni, poi magari chiamasse la giunta, i tecnici, per dire: guarda, noi qui vorremmo proporre questa modifica o ci serve di capire questo passaggio. Quindi io l'ho interpretato in questo modo quando stavo in Consiglio Comunale, insomma, il ruolo della commissione era questo. Detto questo, non abbiamo alcun tipo di problema, perché ovviamente conosciamo la materia, purtroppo, ahimè, anche in maniera oggi abbastanza approfondita. Le polemiche le lascio al Consiglio Comunale, che poi approverà questo regolamento, perché, insomma, no, mi sembra che qualche accenno sia stato fatto, ma io oggi assolutamente non è questo lo spirito che anima la mia presidenza oggi qui in commissione. Io vi invito a riflettere, però, che l'aspetto fondamentale era quello che vi abbiamo illustrato l'altra volta, del quale vi abbiamo lasciato tavole e abbiamo reillustrato ancora oggi. L'articolo 1, campo di applicazione, il comma 2, specifica e dice quali sono, va bene, in che cosa consiste il potere regolamentare del comune, va bene? Che non è sostanzialmente che non riguarda direttamente la tutela della salute delle popolazioni esposte ai campi elettromagnetici, eccetera, ma si esplica attraverso la pianificazione delle possibilità d'uso del territorio. E l'aspetto fondamentale è questo. Dopodiché, per carità, ci sono le definizioni e noi siamo qui a disposizione anche per rendere ulteriori informazioni rispetto a quelle che si ricavano. Sicuramente una proposta che ritengo di dover fare o che verrà fuori dalla Commissione sarà quella di rivedere sicuramente l'articolazione, perché qualche numerazione sicuramente non è corretta. Quanto al piano di rete annuale delle infrastrutture, una volta era di natura obbligatoria, oggi non l'è più, è uno strumento, se vogliamo, va bene, di dialogo tra l'amministrazione comunale e i soggetti che a vario titolo si occupano di telecomunicazioni e che noi speriamo venga utilizzato. Poi c'è la parte più corposa, ripeto, che è quella che vi abbiamo ampiamente illustrato. Anche il capo 2, se vogliamo criteri per il corretto inserimento urbanistico degli impianti, si ricollega al lavoro che vi abbiamo appena illustrato. Poi c'è la parte, quella più specificatamente, diciamo così, normativa, il regime autorizzatorio e procedure autorizzative. Questo forse è il capo di questo regolamento che lascia meno spazio alla discrezione, ammesso che ce ne sia, no, dato il contesto normativo nazionale, ma quello veramente dove c'è poco spazio. Questa sostanzialmente è una sorta di summa, di riepilogo delle norme che già sono vigenti. Oggi le procedure di autorizzazione si fanno già in base alle normative che sono state semplicemente trasfuse in questo regolamento. Quindi, per quanto mi riguarda, sarà poi questa commissione a stabilire come intende regolare i propri lavori, se intende o non intende fare partecipazione. Io questo francamente non lo so. Quello che ripeto da tempo è che noi siamo a completa disposizione. Credo, anzi sono certo, che il lavoro fatto dagli uffici sino ad oggi sia un lavoro veramente eccezionale. Io credo che pochi regolamenti, credo che pochi regolamenti avranno una base cartografica puntuale come il nostro. L'occasione è stata il lavoro che stiamo facendo sul piano regolatore generale, quindi questa è una conoscenza, diciamo così, che sarà utilizzata anche per il piano regolatore generale. Abbiamo affidato l'incarico a uno dei massimi esperti e qui c'è stato sì un'indicazione di natura politica. Abbiamo chiesto agli esperti di individuarci il più ampio range possibile di aree cosiddette sensibili. Poi evidentemente ci sarà anche una fase in cui ci dovremo confrontare, forse anche in maniera accesa, con i soggetti che, ripeto, a vario titolo si occupano di telecomunicazioni, perché da questo punto di vista sicuramente l'obiettivo è di essere stati restrittivi. Mi ha un po' sorpreso il passaggio del consigliere Cammarota, che era rimasto, diciamo, perplesso rispetto a dichiarazioni che abbiamo fatto o che avremmo fatto noi della Giunta relativamente al fatto che questi impianti vadano collocati su area pubblica. In realtà ci ha frainteso. Io sono assolutamente d'accordo che vadano collocati su area pubblica. Abbiamo detto semplicemente: attenzione, oggi la normativa sovranazionale e nazionale, prima ancora che regolamentare e comunale, dice che possono essere messi anche su area privata, tant'è l'inciso è prioritariamente su area pubblica. L'obiettivo nostro è di individuare aree potenzialmente con il minor impatto possibile su area pubblica. Da qui, no, la speranza che di questo piano di rete annuale delle infrastrutture si possa fare uno strumento di dialogo con le società che si occupano di telecomunicazione. Ripeto, non voglio fare polemica, però è del tutto evidente che non è stata, no, la vicenda Inuit di Gorvia che ha avviato il percorso che ci ha condotto fino a qui, perché il lavoro che vedete mi sembra del tutto evidente, insomma, no, che parte da lontano e parte da quando abbiamo avviato sicuramente, no, il piano delle coscienze del piano regolatore generale. Era evidente e noto a questa amministrazione, perché quando è entrata ha trovato questa lacuna che doveva essere colmata nei tempi che ci sono stati messi a disposizione, con le risorse che abbiamo messo a disposizione. Io ricordo che noi abbiamo iniziato con una serie di contenziosi con la Wind, con la Inuit, insomma, no? Questo è frutto anche di tanti contenziosi che sono in essere, frutto di, non lo so, comunque di qualcosa che in passato non aveva trovato altrettanta attenzione quanto ha trovato oggi. Grazie signor Presidente.
Grazie Assessore. Ci sono altri interventi?
Gracias. sì.
La domanda però in particolare qual era? Cioè non si capisce bene il contenuto della norma o è una proposta di modifica di questa norma? Allora, il co-seating, infatti è un termine che poteva essere co-sito, che tra l'altro c'è, va bene, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale. Quindi parliamo intanto di spazio urbano, no? E sistemi. E poi diciamo che previa verifica della fattibilità statica e costruttiva della compatibilità sotto il profilo dell'elettromagnetismo nel territorio urbanizzato, le installazioni dovranno essere presentate possibilmente in co-sito, cioè più installazioni sullo stesso sito, senza mettere più infrastrutture, no? Per un evidente minore impatto, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale. Quindi prima sulla copertura di edifici pubblici, per il discorso che facevamo prima, poi su quelli privati, direzionali e terziari, infrastrutture di sostegno esistenti, eccetera, eccetera. Quindi è stato graduato l'ordine, diciamo così, di priorità dove andare a individuare queste infrastrutture. Il tutto finalizzato al minor impatto possibile, che non è solo quello, diciamo così, dell'inquinamento, di cui in effetti il Comune si occupa molto poco, perché c'è l'ARPA, ci sono altri criteri, ma anche di quello, diciamo così, di natura ambientale in senso ampio, di impatto anche dal punto di vista architettonico e insomma, no? di queste infrastrutture. Ecco, sì, il comma 4, ove tecnicamente possibile, i vani tecnici dovranno essere posti all'interno di edifici o di aree cortilizie, comunque in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, anche attraverso il mascheramento tramite impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento, quindi le famose quinte di verde che dovranno cercare di rendere il minor... di rendere, no, di minore impatto visivo possibile qualunque tipo di infrastruttura legata alle telecomunicazioni.
Questo aspetto però è di competenza dell'ARPA. Sono loro che con le loro norme, cioè quando autorizzano un impianto, fanno tutte le verifiche. Ok.
Coefficienti di ce li dicono loro, li dichiara il
Posso, Presidente? Presidente, posso? No, no, lui è Presidente.
Però hai deciso di riprendere la parola.
Come gruppo di Fratelli d'Italia, a parte ringraziamo gli assessori Cesaro e Barili per come sempre, insomma, ci illustrano le pratiche, e per noi, ecco, la pratica abbiamo esaminato come gruppo consigliare il regolamento, è un regolamento che per noi può essere anche, si può procedere anche con gli adempimenti relativi all'approvazione del punto. In ogni caso, come da nostra consueta disponibilità di gruppo consigliare, ci rimettiamo alla sensibilità del coordinatore Lini se vorrà magari fare dei passaggi ulteriori. Però per noi abbiamo esaminato questo regolamento e se è qui per essere chiaramente votato, siamo pronti a procedere con gli adempimenti. Come sempre questa amministrazione presenta pratiche precise, pratiche puntuali, gli uffici hanno lavorato bene, gli assessori pure, quindi insomma per noi si potrebbe procedere con la votazione di questa pratica. Non abbiamo, diciamo, nulla di fare altri passaggi, per noi è matura per la votazione.
Sì.
Grazie. Pantaussi.
Poi. Sì, velocemente. Non per fare polemiche, perché poi tanto questa parte di solito la riserviamo, intendo quella delle polemiche, riserviamo in consiglio comunale, ma quando l'assessore Cesaro mi dice c'è stata grandissima attenzione, la mia mente corre al aver fatto scattare il silenzio assenso sulla questione dell'UNIT a Montemagno. Assessore, è così, nel senso che ognuno ha ognuno il suo, diceva Sciascia. Esattamente. Io comunque ribadisco e torno a chiedere un tempo di messa a disposizione dei cittadini per dare loro la possibilità di prendere atto di questo documento. Ovviamente mi rimetto a quella che sarà la decisione della maggioranza e nel qual caso faremo le nostre opportune valutazioni sul voto del documento.
Posso, Presidente?
Barbara.
Dunque, noi anche come gruppo di Forza Italia riteniamo che invece la pratica possa essere assolutamente votata oggi, che questo regolamento possa e probabilmente debba essere votato oggi, perché gli uffici ce l'hanno esposto in maniera assolutamente chiara, l'architetto Conti, l'assessore Cesaro, l'assessore Barili. Pertanto non credo che ci siano dubbi e il regolamento appare chiaro, al di là del fatto che rappresenta assolutamente un cambiamento epocale di questa amministrazione rispetto insomma a tutto quello che è stato fatto e che si era visto precedentemente. Sono preoccupate anche di individuare delle aree sensibili in cui poter installare questo tipo di apparecchiature. Pertanto insomma, al di là dello spirito positivo con cui questo regolamento è stato ammesso, oggi secondo noi può essere assolutamente votato perché è pronto per essere votato e non vediamo perché ci debbano essere motivi per cui debba essere inviato. Secondo noi deve essere votato oggi, sarebbe più plausibile che sia votato oggi. Grazie.
Grazie. Riccardo Polli, sì, poi a seguire Gammarota.
Sì, anch'io mi trovo assolutamente d'accordo con il consigliere Gallicari e la Barbara, quindi credo che il regolamento sia assolutamente completo e non siano necessari ulteriori approfondimenti, anche perché mi sembra che comunque le domande che sono sorte sono state fatte, abbiamo avuto, seppur nelle difficoltà tecnologiche che negli ultimi giorni hanno colpito in maniera abbastanza importante il Comune di Foligno, credo che comunque con una giornata per leggere 10 pagine del regolamento sia più che sufficiente. Ecco, credo che poi rimane sempre l'ultimo livello di giudizio, che è quello del Consiglio Comunale, quindi a mio giudizio è il caso di concluderla nel più breve tempo possibile, anche nell'interesse di chi poi sarà il fruitore di questi regolamenti.
Grazie Riccardo.
E quindi votarlo oggi. Quindi votarlo ora, questo non l'avevo, me l'ho dimenticato di dire.
Sembrava che avessi finito.
Ma allora io rimango un attimo, perché inizia questa commissione con le scuse del Presidente e del Coordinatore, in quanto a noi arriva questo documento soltanto ieri. Ora, mi spiace non essere, come dire, un genio delle telecomunicazioni e di tutti, diciamo, gli aspetti a livello urbanistico, e non aver in una giornata con anche le ore di lavoro, consigliere Polli, essere riuscito a capire tutto quello che c'è scritto. Magari voi della maggioranza avete partecipato alla costruzione di questo documento in questi mesi, in queste settimane, e arrivate pronti. Non credo che sia rispettoso dal punto di vista, come dire, anche istituzionale nei confronti della minoranza, aver dato innanzitutto neanche un giorno per leggerlo, perché è arrivato nel tardo pomeriggio e oggi nel primo pomeriggio siamo qui a discuterlo. In più non c'è neanche la presenza del dirigente dell'ambiente, a cui io avrei voluto fare determinate domande, e che oggi c'è stato l'assessore, che ovviamente non ha potuto rispondere perché non è oggettivamente in grado di rispondere, perché sono a livello tecnico. Quindi io chiedo la cortesia istituzionale di dare più tempo alla minoranza di approfondire il documento e di arrivare magari con ulteriori domande o con delle proposte. Questo significa veramente un atto veramente ostile, ripeto, dal punto di vista istituzionale. Se volete, chiedo a tutti i gruppi di maggioranza di ripensare un attimo alle loro dichiarazioni e di darci la possibilità di una settimana, 10 giorni, per, e lo dice uno che voleva questo documento mesi e mesi fa, però voglio anche la possibilità, assessore, di avere un minimo di tempo per valutarlo, altrimenti faremo le nostre valutazioni. Grazie.
Allora, io ringrazio per le scuse iniziali fatte, eccetera, però intanto preciso che il documento è stato mandato ieri mattina e non ieri pomeriggio. Non succedeva niente se qualcuno avesse avvisato anche il sottoscritto dicendo: guarda, siccome purtroppo per motivi che non dipendono da nessuno di noi non abbiamo potuto inviare prima il documento, vediamo di soprassedere al limite, no? Se, voglio dire, stiamo forse perdendo un po' tempo, perché prima diciamo una cosa poi ne sosteniamo un'altra, quindi vediamo di, mi sembra una procedura abbastanza corretta, insomma c'è tempo, tanto quello che diciamo qui si può ripetere anche peggio in Consiglio Comunale, quindi andare in Consiglio Comunale per di più ancora un popolo, quindi abbiamo fatto un'informativa abbastanza tranquilla, no? Perché in streaming, quindi la commissione ci sente nessuno. Allora, deve parlare qualcun altro, qualche intervento?
No, visto che volevo parlare. Ah, vado? Parlo per tutti, via. Presidente, posso parlare per tutti così almeno? No, allora, a prescindere che io l'ho letto il regolamento perché è arrivato ieri mattina, però giustamente chi non ha potuto leggerlo a questo punto, visto la richiesta della minoranza, va bene, non ci cambierà nulla, speriamo in 10 giorni non crolla niente, scherzo, e quindi siamo disponibili a concedere del tempo in più per leggerlo meglio, quindi una settimana, 10 giorni, poi decida lei, va bene, massimo 10 giorni, però ecco, non va bene?
Sì, grazie Daniela.
A nome di tutta la maggioranza, così almeno abbiamo fatto un unico intervento, grazie.
Sì, grazie, ma infatti ufficialmente adesso è stato richiesto il rinvio, insomma, ecco, se l'avessimo fatto prima, però va bene così, va bene anche così. Quindi possiamo dare tranquillamente una settimana.
Non intervengo perché sennò introduco
una settimana di tempo?
Preferisco evitare.
Eh? No, io vado il 26 di gennaio. Oggi è il 16, una settimana. 16:17:23.
Un breve.
Va bene? Per noi, 22?
Per noi coordinatore.
Ma anche 22?
Coordinatore, scusi. Per noi. Per il. Coordinatore, scusi.
La conferenza del capigruppo qui non c'entra niente.
Coordinatore, scusi. Va bene anche
22 lunedì.
Va bene anche martedì.
Martedì è il 23.
Martedì 23. Per noi
beh, anche prima di una settimana, va il problema. 5 giorni.
No, ma
vabbè, fate voi tu, via, che mi interessa a me.
No, ci abbiamo giunta
per il 23, allora signorenza, il 23, va bene? Non mi guardare così,
arrivederci.
Allora, terminiamo questo punto dicendo di essere tutti d'accordo, no? Senza che stiamo a riscrivere, io sono d'accordo, tu mi astengo, ecco, per il 23 a riconvocare la commissione. Quindi abbiamo un altro punto adesso, non mi sembra che c'è la... C'è la Torrari per illustrare il punto che abbiamo sospeso. C'è la Torrari qua fuori, puoi chiamare? Possiamo andare avanti nel punto mancante. Fantaussi, ce l'avevi via? Mamma mia, no! Ah, sta freddo. C'hai freddo. Abbiamo la dottoressa Torrari per illustrare il punto 2. Il punto 2 è convenzione con il comune di Valtopina per il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nel comune di Foligno ai sensi del DDM 31 gennaio 97. Approvazione. A lei.
Buonasera, allora, alcuni bambini residenti a Foligno, località Capodacqua, hanno chiesto di poter usufruire del trasporto scolastico di Valtopina perché frequentano la scuola primaria Valtopina. Il comune di Valtopina ha un sistema di trasporto scolastico comunale con i suoi dipendenti, col suo personale. In base alla normativa deve stipulare una convenzione con il comune più vicino e dei bambini di cui usufruiscono la scuola primaria per mettere ordine al trasporto. I costi sono a capo delle famiglie e il trasporto è normato da un decreto ministeriale del 97 e dal regolamento comunale di Valtopina, che può accettare bambini di paesi limitrofi. Alcuni bambini residenti nella località di Capodacqua frequentano la scuola primaria di Valtopina, hanno fatto richiesta di usufruire del trasporto scolastico. Il comune di Valtopina ha un trasporto scolastico comunale, il famoso scuolabus, gestito direttamente dal comune con suoi dipendenti ed è esclusivamente per i bambini residenti di Valtopina. Un articolo del loro regolamento prevede che se bambini residenti in comuni limitrofi fanno richiesta possono usufruire del servizio, previa convenzione con il comune di residenza. Questa convenzione termina nel 2025 quando i bambini finiscono il ciclo della scuola primaria. Non ho capito. Non ci sono costi per il comune, è solo per mettere ordine tra i servizi.
Allora, questa è una pratica che dobbiamo anche questa votare, no? Ecco. Allora, c'è il foglio per farlo, ve lo facciamo velocemente così terminiamo. Lo facciamo così per alzare di mano? Dai, Magatti Federica, Barbetti Rita, De Felicis Marco,
favorevole.
Di Nicola Barbara, non c'è. Flagello Daniela,
favorevole.
Fantaussi Davide, favorevole. Galligari Giuseppe, non c'è. Gammarota Mario, favorevole. L'ho fatto apposta perché fa all'unanimità, non hai capito, no, Gammarota? Se no ti andavo meno, Marredotto Mauro, Polli Riccardo, opposto al Barbara, per cui all'unanimità. all'unanimità.